circa un quarto d'ora, per una riflessione di coppia un altro quarto d'ora e per un lavoro in gruppi. Ieri ci siamo divisi in due gruppi, oggi vediamo se il numero cresce, magari faremo un terzo gruppo. Comunque un gruppetto si era trovato qui, un altro nella camera in fondo al corridoio qui al pian terreno. Eventualmente sfrutteremo, se necessario, questa la cripta, diciamo, comunque l'altra saletta qui all'interno. E questo per riflettere, aiutati da una scheda che poi distribuiremo, riflettere un po' sulle cose che Don Carlo ci dirà e sulle provocazioni un po' che verranno fuori dalla sua meditazione. Poi con molta, diciamo così, semplicità e con un po' di generosità, evidentemente saremo chiamati un po' a mettere in comune alcune cose che verranno fuori dalla nostra riflessione personale di coppia. E ricordo anche, l'ho detto ieri, lo ripeto per chi si è aggiunto questa mattina con noi, che abbiamo aperto, diciamo così, le iscrizioni per l'esperienza estiva che facciamo come famiglie della diocesi, cioè la settimana estiva di convivenza che nella settimana a cavallo di Ferragosto proponiamo già da alcuni anni. Fino all'anno scorso, diciamo così, avevamo proposto l'iniziativa alle famiglie, alle coppie che fanno parte dei gruppi di spiritualità familiare, perché, diciamo così, presupponevamo, insomma, un certo allenamento al lavoro di gruppo, eccetera. Però evidentemente ci era sembrato importante come ufficio famiglia cercare di allargare questa esperienza un po' a tutti quelli che si sentono nella disponibilità e nel desiderio di provare a condividere insieme ad altre coppie e ad altre famiglie questa esperienza e una settimana delle proprie ferie estive. Quindi, diciamo così, eventualmente chi non l'avesse già fatto ieri, chi nel frattempo ci ha pensato, può, diciamo così, dare il nominativo a me per oggi, e anche se avete i soldi con voi o già siete abbastanza certi, anche una caparra di 150 euro. Basta anche solo diciamo così, il nominativo, e poi magari più avanti confermerete con la caparra. Ci sono altre due cose che volevo dire, poi dopo davvero iniziamo. Don Carlo ci ha portato anche il programma delle attività per questo anno pastorale 2015-2016, quindi alcune di queste sono già state effettuate, della Casa della Tenerezza, e quindi sono a vostra disposizione insieme sono nel tavolo di sopra insieme ai volumi, e vi invito, ecco, a valutarle, a dare un'occhiata. Ma ecco, è anche poi indicato sul depliantino, e infatti volevo dire proprio questo: oltre alle iniziative già in programma, ecco, magari prenderlo con voi come riferimento, come promemoria per un discorso anche futuro, insomma. Insieme a questo c'è la fotocopia invece di un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Famiglia Dono Grande, curata, guidata da Don Renzo Bonetti, che molti di noi hanno avuto modo e piacere di ascoltare, di conoscere, che è prevista invece per il periodo dal 3 al 5 giugno. Tra l'altro Don Carlo Rocchetti è uno dei relatori, quindi insomma alla fine ricadiamo sempre su volti e voci amiche. No, anzi, credo che questo sia motivo per un maggiore interesse. Allora, veniamo noi, adesso entriamo nel merito del motivo principale per cui siamo qui. Il tema della tenerezza visto nell'esperienza familiare e oggi in particolare visto alla luce della Trinità come modello, come punto di riferimento, e anche, credo che Don Carlo lo dirà, come stimolo, diciamo così, e anche motore che diciamo così, accresce la nostra capacità di tenerezza. Ieri Don Carlo ha analizzato, presentato un po' gli aspetti relazionali, diciamo così, secondo un'ottica più squisitamente umana, legati alla tenerezza, anche se c'è stato già ieri un riferimento alla spiritualità e quindi alla presenza del Signore all'interno della coppia, alla forza dello Spirito Santo che è in grado di animare e generare tenerezza, però poi queste cose le dirà Don Carlo. Oggi entreremo di più nell'aspetto trinitario e quindi del Padre, Figlio e Spirito Santo che possono qualificare ulteriormente, maggiormente il nostro desiderio, il nostro dovere di tenerezza. Per ultimo rinnovo il grazie a Don Carlo Rocchetta, è proprio il piacere che abbiamo di averlo con noi. Ieri dicevo che... Siamo particolarmente contenti di averlo con noi perché davvero è una figura, è una persona di riferimento, insomma, per chi ha avuto modo un po' di così avvicinarsi alle tematiche della pastorale familiare. È veramente un relatore autorevole e prestigioso che onora la nostra esperienza. Finisco con gli elogi, però ecco, la gratitudine per il fatto che sia qui con noi oggi è davvero grande. E dicevo, Don Carlo ha un'esperienza, diciamo così, non solo come studioso, ma anche proprio come esperto sul campo, perché segue tante coppie, e in particolare quelle, diciamo così, in difficoltà dal punto di vista relazionale, e ha, diciamo così, anche proposto alla propria diocesi, ma direi un po' a tutta la Chiesa italiana, questa esperienza della Casa della Tenerezza, che è un po', diciamo così, un luogo nel quale molte coppie, avvicinandosi, possono anche ritrovare ragioni per stare insieme, per avere un sostegno spirituale. Per, diciamo così, dico eventualmente come esempio, giusto per dare un'idea, molti di noi conoscono la comunità di Caresto, che per altri aspetti può rappresentare, diciamo così, un po' un'esperienza analoga. Ecco, la parola a Don Carlo, e buona giornata e buon lavoro a tutti.
Grazie Federico. Io mi congratulo con te e con tutti i partecipanti, perché ogni volta ci troviamo insieme per approfondire la spiritualità coniugale, la spiritualità della famiglia, è un'occasione di grazia. Quindi io propongo di dire una piccola preghiera prima di iniziare. Invochiamo la Vergine della Tenerezza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Vergine della Tenerezza, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Anche stamattina ripeto che dovete avere pazienza se ogni tanto ho dei momenti di tosse, perché anche stanotte ho dormito pochissimo, quindi non sono pienamente lucido, ma farò il possibile, eh? Vedete il titolo, la famiglia, comunità di tenerezza a immagine di Dio, trinità di amore. E questo titolo è abbastanza nuovo, sia perché è difficile parlare della famiglia, comunità di tenerezza. Cioè si parla di comunità di amore, ma la tenerezza è un aspetto ulteriore dell'amore, è il pathos dell'amore, è la sensibilità, è l'attenzione all'altro, per cui dire famiglia, comunità di tenerezza significa dire comunità affettiva, che prevale l'affetto, la relazione affettiva sia in senso orizzontale sia in senso verticale. Quindi per questo dico è abbastanza nuovo, perché non lo troverete nei testi di teologia, se non nel mio mattone, ma se no non lo trovate in giro, perché non si parla mai della famiglia, qualità della tenerezza. Io spero che si cominci dopo il sinodo, perché già nel documento conclusivo del sinodo c'era un numero 88 tutto sulla tenerezza. Andate a leggere se avete il documento conclusivo. E adesso nel nuovo documento, io non ho avuto modo di leggere, ma ho visto già, ci sono dei numeri che riguardano la tenerezza di Dio, l'abbraccio della tenerezza di Dio e la tenerezza della coppia. Quindi è un tema che piano piano si dovrà sviluppare sempre più. Noi già lo affrontiamo adesso, però direi che è in via di sviluppo, di approfondimento. E poi in secondo luogo non è comune paragonare la famiglia, la comunità della tenerezza a Dio Trinità. Non è molto comune, ma sapete perché? Il motivo è molto semplice, perché Sant'Agostino aveva detto che non era possibile paragonare la famiglia alla Trinità. Agostino è una personalità autorevole, avendolo detto lui, tutti si guardavano bene, anche San Tommaso, riprendendo Sant'Agostino, aveva detto la stessa cosa, e quindi tutti avevano paura a parlare di questo. Io penso che invece adesso è arrivato il momento di parlarne, perché il problema di Agostino, lui aveva ragione, faceva un'analogia tra la famiglia e la Trinità troppo umana, troppo terrena. L'analogia era Adamo, Eva, il figlio Enoch, il padre, il figlio corrispondeva a Eva, non coincideva, non funzionava così, era troppo materiale, troppo diretta. Qui trovate tutta la documentazione anche storica di questo problema. Oggi bisogna ringraziare Giovanni Paolo II, questa paura è stata superata. Io leggerò un testo 2 di Giovanni Paolo II in cui lui esplicitamente colloca la famiglia nel prolungamento della Trinità, vede la famiglia come riflesso di Dio, Trinità di amore, e vedremo che è un tema bellissimo. Quindi non riprendendo l'impostazione di Agostino, che certamente era troppo materiale, non lui, ma quella che gli era presentata, in un'altra prospettiva, invece è una prospettiva stupenda, perché questa visione della famiglia, comunità di tenerezza, a immagine di Dio Trinità, ci fa vedere la bellezza e la grandezza della famiglia, ci fa uscire da una visione troppo piccola, troppo banale o solo sociologica della famiglia, ci fa vedere la realtà teologica della famiglia, per cui è un tema stupendo, nuovo, in via di elaborazione, ma stupendo. Ecco, chi di voi volesse superare l'insonnia, in questo libro trova tutta la documentazione possibile su questa tematica della famiglia, riflesso di Dio Trinità, icona e dimora di Dio Trinità. Ci siamo fin qui? Buongiorno, mi vedo un po' addormentato, siete svegli, sì? Allora partiamo però adesso, dopo aver fatto questa ampia introduzione, da una domanda, che è fondamentale porci. Come è che va avanti qui? Si è bloccato? Dove va avanti? No, ma non con quella chiavetta. Il diavoletto ci mette sempre il zampino, eh? Non va avanti. Sì, questa è la prima. Vediamo la seconda, si aspetta. No, no, si è andato troppo avanti. Ritorniamo indietro, facciamo un altro processo. Questa è la prima. No. Ecco, ecco, benissimo. Speriamo davanti allora, eh? Gli diamo un calcione a diavoletto, eh? Che ci mette sempre l'intralcio. La domanda di partenza è la seguente: verso quale famiglia ci stiamo orientando? Una famiglia, comunità di amore e di tenerezza, culla della vita e prima comunità educante, una famiglia non famiglia? Questo è il grande problema oggi. Se la famiglia rimarrà come famiglia primaria, luogo di vita, di amore, di tenerezza, comunità educante, o se invece viene superata da una non famiglia o da un gran numero di famiglie che niente hanno a che vedere con la famiglia naturale. Questo è un grande problema. Adesso non affronterò tutti i problemi anche dell'ideologia del genere, però è un interrogativo decisivo, semplicemente decisivo. E allora, per affrontare questo interrogativo, io cercherò di sviluppare tre momenti di riflessione, tre momenti di verifica. Prima vorrei dare uno sguardo così umano, sociale, sociologico ai modelli estremi di famiglia imperanti oggi. Come si presenta la famiglia oggi, almeno alcuni modelli fondamentali. Poi entreremo nel discorso invece profondo della riscoperta dell'analogia trinitaria, quindi la famiglia come icona della Trinità, è la parte fondamentale. Però la introduco in questa parte, diciamo, introduttiva, sociale. E in terzo luogo la fecondità genitoriale come radiazione dell'eterna fecondità trinitaria. E quindi faremo tre momenti di sviluppo. Va bene? Allora, il primo momento, la famiglia oggi, modelli imperanti. Qui sono quattro modelli che io enuncio, che naturalmente sono modelli estremi, poi in mezzo ci sono tante sfumature, tanti modelli intermedi, però per avere un quadro di quella che è la problematica oggi, vediamo questi quattro modelli estremi: famiglia chiusa iperprotettiva, famiglia aperta disgregata, famiglia anonima passiva e finalmente famiglia comunità della Teresa di Dio, che è quella che ci interessa. Però vediamo anche i modelli che purtroppo stanno prendendo campo. Vediamo uno per uno questi modelli. Anzitutto la famiglia chiusa intimista. Vedete, la famiglia chiusa intimista, questa non funziona, ma se no faccio delle freccette, è un sistema chiuso, chiuso in se stesso, in un atteggiamento di difesa nei confronti del mondo esterno. Vedete le frecce che sbattono e tornano indietro, non c'è uno scambio, né si dà né si riceve, ci si chiude come un hortus conclusus. È un sistema relazionale chiuso, perché le relazioni tra i membri della famiglia sono chiuse fra di loro, vedete, marito, moglie, genitori, figli, fratelli e sorelle, ma è un sistema molto, molto compatto, ma limitato al proprio interno. Non si è capace di assumere gli stimoli esterni positivi, né di operare all'esterno per dare una buona testimonianza. Ci si chiude in sé, un atteggiamento di difesa. La genitorialità in questo tipo di famiglia è iperprotettiva, è sempre addosso ai bambini, quindi controlla tutto, e certamente è un modello di famiglia che non esiste in questa forma così radicale, però la tendenza a orientarsi a questo modello ci può essere per difendersi dall'esterno. Io chiamo questa famiglia famiglia rifugio, e non è quello che Dio vuole per la famiglia, quindi lo diciamo per dire quello che non è la famiglia. La famiglia rifugio che si chiude in se stessa, né dà né riceve, né alla Chiesa né alla società, vive nel suo mondo, ed è anche molto fragile, perché quando si vive in questa difesa, poi basta o niente e crolla tutto, come quando si mettono le carte, no, sopra, basta un soffio e crolla tutto, quindi è una famiglia molto chiusa. Io penso che, per esempio, quella famiglia di Olinto e la moglie che uccisero la famiglia di sopra, la famiglia chiusa, perché questa chiusa in se stessa si chiude morbosamente su di sé e tutto il resto è visto come pericolo, addirittura la famiglia di sopra un pericolo, è la mia interpretazione, ma penso che ci sia un po' di verità, fino a che addirittura si uccidono la famiglia di sopra. Ecco, questa è la famiglia che certamente non esiste in questa forma, ma si può tendere a questo tipo di famiglia, e non è la vera famiglia. All'opposto di questa famiglia c'è la famiglia aperta, disgregata, è esattamente l'opposto. Vedete, qui non c'è un cerchio unitario, è frammentato il cerchio, le frecce entrano dall'esterno ma nemmeno esce dall'interno, subisce gli influssi della società, della televisione, dei social, vive a contatto con la realtà, ma vedete, all'interno non c'è nessuna comunicazione, prevale l'anarchia. Ogni singolo è se stesso, il marito pensa a sé, la moglie pensa a sé, i figli a sé, non ci sono grandi relazioni. Io esagero anche qui un po' per vedere il modello estremo, si spera che non si arrivi mai a questo, perché in questo tipo di famiglia non c'è dialogo, la genitorialità non è capace di fare da filtro per quello che i figli ricevono, perché ognuno vive per conto suo. E io chiamo questa famiglia famiglia albergo, cioè è un dormitorio, si va a dormire, si mangia, si beve. I figli ricevono i soldi dai genitori, però ognuno vive la sua vita, non c'è comunicazione all'interno, non c'è quella relazione profonda tra marito, moglie, genitori, figli, che deve, è l'anima della famiglia. La famiglia è una comunione di persone, è una comunicazione di persone. Certamente questa famiglia è l'opposto dell'altra, ma non corrisponde al progetto di Dio. Una via intermedia fra queste due polarità, la famiglia anonima passiva, è una famiglia in cui ci sono alcune comunicazioni unidirezionali, magari verso l'esterno, verso l'interno, oppure la madre si occupa dei figli, tra padre e sorella, ma non c'è una vera comunicazione, le comunicazioni sono unidirezionali, manca una vera identità, c'è soprattutto una famiglia che non è pienamente famiglia, perché non c'è anche qui vera comunicazione. Per esempio, manca una strategia educativa comune, i genitori non hanno un progetto, come vogliamo educare i figli, magari lei si occupa dei figli e lui no, o viceversa, non è una famiglia famiglia. Io chiamo questa famiglia porto di mare. Famiglia in cui si va, si viene, un po' di comunicazione c'è, ma non c'è quello che dovrebbe esserci, la vera comunicazione. anche questa famiglia non sa fare da filtro. Io spiego questo concetto di filtro attraverso la mia esperienza personale. Quando io ero studente al liceo a 16 anni, mi ricordo, io avevo una famiglia numerosa, avevamo 5 fratelli, una sorella, quindi nonni, quindi una bella famiglia, mi ricordo che il professore di filosofia ci convinse tutta la classe che il marxismo è la soluzione di tutti i problemi. Eravamo negli anni 60, c'era il bolscevismo, il muro di Berlino, quindi era una scelta di vita scegliere il marxismo. E il professore ci convinse che il marxismo risolveva tutti i problemi del mondo. Adolescenti, uno fa presto, professore affascinante che parla bene e così via. E io mi ricordo lungo la serata, mentre tornavo a casa, dissi: sarò marxista. Io sono terminato, sono stato da 20 anni, quindi ho fatto le scuole pubbliche normali come tutti. Quando arrivai a tavola, noi si mangiava tutti insieme, non c'era nemmeno la televisione per fortuna, quindi si parlava a tavola, e io dissi: babbo, io sono marxista. Mio padre sgranò gli occhi: che vuol dire marxista per te? E io gli spiegai cosa ha detto il professore, lui intervenne, riuscì a capire Stalin, aveva ammazzato 6 milioni, dimostrato erano 40 milioni di persone, insomma, intervennero i miei fratelli, erano tutti più grandi di me, insomma, alla fine del pranzo non era più marxista. Cosa? Cioè, avevo relativizzato il mondo, cioè, avevo capito che evidentemente mi ero lasciato affascinare. Ecco, da filtro vuol dire questo. Io porto questa esperienza perché effettivamente se la famiglia sa fare da filtro, il ragazzo, è chiaro che riceve influssi dalla scuola, dai professori, dagli amici. Ma se c'è comunicazione, se ne parla, vedete, tu non ho parlato a tavola così tranquillamente, mio padre è stato intelligente, non è che ha detto guai a te, ha detto parliamo e vediamo cosa vuol dire, e alla fine ecco, uno ridimensiona le cose. Ecco, purtroppo oggi spesso, faccio una piccola parentesi, per esempio a pranzo c'è la televisione accesa e non si parla con i figli. I figli vorrebbero raccontare, magari anche delle stupidaggini, però non possono raccontare perché non c'è spazio. Anche se sono piccoli, tornano da scuola, se i genitori sono attenti, da quello che i bambini o gli adolescenti dicono, si può intuire quello che ci sta dietro e si può fare opera educativa. Io dico, evitate la televisione, la sala da pranzo, o se c'è comunque a pranzo deve stare spenta, vedo tutti preoccupati, ma io ve lo dico, e in camera da letto. Anche in camera da letto la televisione non va bene, ma questo per altri motivi, lasciamo perdere. Quindi è importante che ci sia il tempo della comunicazione. Vedete, in questa famiglia anonima passiva tutto questo non ha nessun senso, perché si vive alla giornata, non c'è un progetto. È una famiglia porto di mare, si va e si viene, un po' si riceve, un po' no, e alla fine però i problemi poi sorgono, perché i figli non hanno avuto quella identificazione con i genitori, quella capacità di essere educati, perché non c'è stato lo spazio. Allora, cerchiamo qual è la famiglia che corrisponde al progetto di Dio. La famiglia che corrisponde al progetto di Dio è la famiglia progetto di tenerezza.
Ieri abbiamo parlato della tenerezza e della batteria. No, non c'è la
batteria. Pronto? Vediamo. Non ho toccato niente. Ieri abbiamo parlato della scelta della tenerezza come progetto di vita e ho voluto fare prima questa relazione perché adesso non c'è bisogno di ripetere quello che ho detto. Cioè gli sposi devono scegliere loro per primi la tenerezza come progetto di vita, farla diventare il loro progetto di vita. Poi come sposi il loro progetto di vita come genitori per educare i figli alla tenerezza, per essere tenerezza per loro. La famiglia progetto di tenerezza significa che la famiglia si progetta come una comunità in cui ci sia un'intensa comunicazione affettiva. Vedete qui i cerchietti, funziona, e ci sono le frecce in andata e in ritorno, quindi non è una famiglia chiusa perché riceve e dà, riceve i flussi, però sa anche fare da filtro, e per esempio si impegna in parrocchia, si impegna nella società, una famiglia attiva, partecipante, una famiglia passiva, no? Anonima, e soprattutto all'interno ci sono tutte queste frecce, volevo fare anche quest'altra, non mi è venuta stamattina. Le frecce anzitutto tra gli sposi, perché la struttura portante della famiglia sono gli sposi. Se funzionano loro, funziona la famiglia. Quindi anzitutto tra gli sposi deve essere una grande comunicazione in andata e in ritorno. Ci può essere anche litigio, però che sia un litigio sano per chiarire le cose, quindi una intensa comunicazione. E poi una intensa comunicazione genitori figli, sia la mamma sia il babbo e tra fratelli e sorelle, cioè si deve creare un clima di vera comunione. Questa è la famiglia progetto di tenerezza. Parlo di progetto perché naturalmente questo progetto non si attua tutto d'un colpo, si tratta di avere il progetto e poi cercare di realizzarlo, anche perché cambiano le stagioni della famiglia. Una cosa è quando i due si sposano, una cosa è quando nasce il primo figlio, una cosa è quando i figli sono adolescenti, una cosa è quando i figli se ne vanno e si sposano. Sono stagioni diverse. Sono stagioni diverse della famiglia, però si tratta di sapere che se abbiamo un progetto, se tendiamo a quel progetto, piano piano riusciremo a realizzarlo. Ma se non abbiamo nessun progetto, vagabondiamo. Se io voglio andare in cima a una montagna, devo sapere, innanzitutto devo decidermi di andare, poi devo conoscere la strada, quindi avere la mappa di riferimento. E poi accettare la fatica del cammino, che se no, se non accetto la fatica non arriverò mai in cima. Può darsi durante il cammino qualche volta mi stanco, mi fermo un po', poi riprendo il cammino, faccio uno scivolone, chi va in montagna a volte sa che si scivola e poi si riprende. Però l'importante è avere lo sguardo fisso alla meta, cioè vogliamo costruire questo tipo di famiglia, famiglia, progetto di tenerezza, comunità della tenerezza di Dio. Questo deve essere il progetto. Se non abbiamo questo progetto non realizzeremo mai niente. Dicevo anche ieri a qualcuno, se io voglio costruire una casa, la prima cosa da fare è il progetto, avere un progetto. Poi sulla base del progetto cercherò piano piano di attuare quello che mi è stato detto che devo fare. Ma se non ho un progetto costruisco una baracca, non metto fondamenta solide, non costruisco le mura che devo costruire. Insomma, senza progetto non si va da nessuna parte. Per cui la famiglia, progetto di tenerezza significa che gli sposi hanno scelto la tenerezza, si impegnano a costruire sulla tenerezza il loro rapporto, cercano di essere tenerezza per i figli, far sentire i figli amati, per esempio l'abbraccio, si diceva ieri, è importantissimo. Ecco, famiglia, progetto di tenerezza, e la famiglia a casa, la casa, non l'appartamento. Appartamento significa apartheid, appartarsi. Casa vuol dire invece un luogo in cui ci si ritrova insieme. C'è tutta una simbolica della casa bellissima, adesso non sto a spiegarla. Nel libro io ho fatto un capitolo intero sulla simbolica della casa, il luogo in cui si nasce, il luogo in cui si cresce, in cui si diventa persone. È una simbolica bellissima, e questo significa progetto di tenerezza, la famiglia, casa. E quindi il problema è di tendere a questo progetto, tenere presente gli altri progetti insufficienti per superarli e tendere a questo progetto. E questa è una decisione che gli sposi anzitutto devono prendere, devono prepararsi insieme, cercare di realizzare questo progetto, poi su tutto il discorso educativo di cui parlerò più avanti per quanto riguarda i figli. Ecco, questo progetto di tenerezza suppone, come dicevo già ieri, che la tenerezza sia il cuore della famiglia. Nella famiglia il cuore, l'anima è la tenerezza, perché la famiglia è un microsistema di relazioni affettive, relazioni affettive tra marito e moglie, tra genitori e figli, poi a cerchi concentrici con le famiglie di origine e poi con le altre famiglie, cioè un discorso che si allarga a macchia d'olio. Naturalmente questo microsistema di relazioni affettive non si realizza semplicemente con la buona volontà, sarebbe solo la famiglia umana, si realizza in forza del dono dello Spirito Santo. Ieri ho ricordato che gli sposi, quando celebrano il sacramento delle nozze, ricevono il grande dono, il regalo dei regali, il dono dello Spirito Santo. Escono di chiesa mano nella mano, inizia un viaggio verso la costruzione di quella comunità familiare che è nata dal sacramento delle nozze. Lo Spirito Santo è il maestro interiore. Sapete che Agostino definiva così lo Spirito Santo, il maestro interiore. Diceva Agostino, il maestro c'è ed è nascosto dentro il tuo cuore. La risposta è quella di dire, il maestro c'è ed è nascosto dentro il vostro cuore. Se voi sapete ascoltare lo Spirito, procederete piano piano a costruire questa comunità affettiva, questa comunità di tenerezza. Però bisogna invocarlo lo Spirito, bisogna provocarlo, bisogna convocarlo, perché lo Spirito venga e faccia quello che da solo non riusciamo a fare. Come dice Paolo, lo Spirito viene in soccorso delle nostre debolezze. Come vedete, abbiamo visto alcuni progetti di famiglia. L'unico progetto valido, secondo il disegno di Dio, è la famiglia, comunità della tenerezza. Questo suppone, da una parte, che due scelgano la tenerezza, che si educano alla tenerezza, e dall'altro che ascoltino lo Spirito Santo e quindi si lasciano trasformare dallo Spirito Santo. Come dicevo ieri, che gli sposi sappiano passare dal cuore di pietra al cuore di carne, dalla durezza alla dolcezza. C'è una bella preghiera nella liturgia dell'anno, nella ventesima domenica dell'anno, qui si dice: oh Signore, infondi in noi la dolcezza del tuo amore. Non si dice infondi nel tuo amore, la dolcezza del tuo amore. La tenerezza è proprio amare con dolcezza, far sentire l'altro amato, sentire questa relazione affettiva che ci caratterizza poi come sposi, come genitori verso i figli, figli verso i genitori. E questo da ricercare, e non è, non è un qualcosa di superfluo, è l'essenziale. Che se i genitori, se gli sposi non si sentono amati, apprezzati reciprocamente, se i figli non si sentono amati, abbiamo mille problemi. Tanti problemi di figli oggi dipendono dal fatto che non si sentono amati dai genitori, che i genitori sono assenti, manca la presenza effettiva e affettiva. Sapete quanti sono le ragazzine anoressiche in Italia? Dite un numero. Sono 3 milioni. Su 60 milioni di persone abbiamo 3 milioni di ragazzine anoressiche. Sapete quanti ragazzi se danno allo sballo, alla tossicodipendenza in Italia? 5 milioni. E così via. Potremmo continuare con tutte le situazioni di disturbo dei ragazzi. Gran parte di questi problemi derivano da vuoti affettivi. Perché la famiglia non è comunità affettiva. Non è il luogo in cui si sperimenta la gioia di essere amati e di amare, e quindi poi vengono fuori le lacune, le carenze e tutto quello che si crea. Allora, fatta questa prima parte, penso che abbiamo introdotto il discorso della famiglia, comunità della tenerezza, vediamo come questa comunità della tenerezza si radichi in Dio, Trinità di amore. Arriviamo nella seconda parte, che è il fondamento teologico. Io cercherò di esprimere questi concetti in la forma più semplice possibile, però vi ripeto, chi di voi volesse approfondirli bene scientificamente, qui c'è il mattone per approfondirli. Io ci ho lavorato 3 anni in questo libro perché volevo fare una sintesi, riprendendo soprattutto Giovanni Paolo II. L'unica cosa, manca Papa Bergoglio, perché lui è arrivato dopo, l'avevo già pubblicato. Penso nel futuro di fare un'integrazione, un monumento a parte, perché è importante tutto quello che il Papa ci sta dicendo sulla famiglia, soprattutto sulla tenerezza. Però io qui mi basavo su Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e poi è avvenuto il cambio, quindi non ormai. Allora, qui la seconda parte è intitolata La riscoperta dell'analogia trinitaria per la teologia della famiglia. Perché riscoperta? Perché, come vi ho detto prima, questa analogia, paragonare la famiglia a Dio Trinità, era esclusa dall'orizzonte teologico. Non si poteva fare. O chi lo faceva con molta timidezza, con molta paura di dire qualcosa di risato, perché Agostino e Tommaso sono dei campioni della fede. E tra l'altro vedevo che Agostino ci ha dato un contributo fondamentale, però si è fermato a un certo punto, perché aveva questa immagine. Anch'io avrei rifiutato quell'immagine, sì, chiaro. Però rifiutare quell'analogia non vuol dire rifiutare ogni analogia. È quella che è rifiutata, ma ce ne sono altre che noi vedremo invece funzionano perfettamente. C'è qualche problema?
Parli pure, perché
ecco, bisogna dare atto e veramente ringraziare San Giovanni Paolo II, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere, sarà a pranzo più volte, c'è tutto un album intero di foto, quindi sono stato con un santo. Speriamo sia rimasto qualcosa, ma dubito. Però San Giovanni Paolo II è stato straordinario, perché nella lettera alle famiglie, per la prima volta un Papa ha affermato con chiarezza questo modello trinitario. E questo testo, poi ce ne sono altri, ne cito uno solo perché non faccio una rassegna di testi, ma nel libro troverete tutte le citazioni possibili e immaginabili. Questo però è fondamentale. Giovanni Paolo II dice, alla luce del Nuovo, guardate me, non guardate loro, sono più bello io, alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originale della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Un'affermazione di grande coraggio, di grande audacia, vedevo che è verissima, è straordinaria. Il noi divino, il noi trinitario, costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi che è formato anzitutto dall'uomo e dalla donna, creata d'immagine e somiglianza divina. Poi un altro testo dice che
questa creazione della immagine e somiglianza si apre al terzo, ai figli, quindi abbiamo l'immagine trinitaria. In nessun altro ambito abbiamo un'immagine trinitaria così forte come nella coppia di due sposi che si aprono al terzo da loro. Non c'è altra analogia tanto forte. Papa lo dice chiaramente. Tra l'altro qui c'è anche un aspetto importante da sottolineare. Vedete qui dell'uomo e della donna creata l'immagine e somiglianza divina. Sant'Agostino aveva difficoltà ad accettare l'analogia trinitaria perché lui interpretava i testi della Genesi in chiave individuale. Dio creò l'uomo a sua immagine, quindi l'immagine di Dio è nel singolo, l'intelletto, la volontà, la memoria. Non pensava che l'immagine fosse nell'essere uomo e donna. Invece il testo biblico è chiarissimo, creò sua immagine, creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio creò, maschio e femmina li creò. Quindi l'immagine di Dio non è riflessa solo nel singolo, ma nella dualità maschile e femminile. L'essere umano, l'uomo e la donna, sono l'unità dei due, è immagine di Dio. E Papa ha avuto il coraggio di dirlo. Su questo ci sono già stati approfondimenti di tanti teologi, da Schelling, l'Ottocento, fino a Barthes, fino a von Balthasar, e tanti autori avevano approfondito. Però un Papa non aveva mai recuperato questa prospettiva. Giovanni Paolo II l'ha recuperata. Tra l'altro lui, 4 anni, dall'80 all'84, fece delle catechesi bellissime sul maschile e femminile, sulla sessualità, sul matrimonio. Se trovate, c'è un libro alto così, della Città Nuova, e Dio li creò, o lo creò, non mi ricordo, in cui si raccolgono questi 4 anni di catechesi bellissime sulla teologia del corpo. Agostino purtroppo veniva dalla scuola platonica, dove tutto ciò che è materiale era rifiutato, e quindi contava l'anima, non il corpo, e lui era figlio di questa, non era colpa sua, e per cui faceva fatica a vedere l'immagine di Dio nella dualità sessuata maschile e femminile. Per lui era impossibile, l'immagine di Dio era solo un individuo. Il Papa, che ha il coraggio invece di dire che l'immagine di Dio è nella dualità maschile e femminile. La creazione della donna è voluta da Dio come quella dell'uomo. Dico questo perché nel platonismo, chi conosce, chi ha fatto filosofia lo sa, nel mito della caverna di Platone la donna è un uomo mancato, è un uomo mancato, non gli è voluto bene, è venuto fuori la donna, pazienza, questo è il mito di Platone. Invece nella Genesi niente di tutto questo, Dio vuole proprio l'uomo e vuole proprio la donna, nei due racconti, no? Adesso noi approfondiamo. Quindi è importante recuperare che la dualità sessuata maschile e femminile, sessuata nel senso della differenza di genere, appartiene all'Imago Dei. L'immagine di Dio, la più alta immagine di Dio è nell'essere uomo e nell'essere donna, la dualità. Poi tutto il creato porta l'impronta di Dio, ognuno di voi singolarmente, ma il massimo dell'immagine di Dio è impressa nell'essere uomo e nell'essere donna. E allora ecco che questo testo qui, poi non ne porto altro per non appesantire la riflessione, è un testo fondamentale, perché bisogna rifarsi al modello trinitario per capire chi è la famiglia, tenendo presente che già a livello creaturale l'essere uomo e l'essere donna è Imago Dei, è immagine di Dio. Poi questa immagine si aprirà al terzo, quindi la generazione. Allora cerchiamo di approfondire un pochino questo, perché questo è importante oggi anche nel confronto con le altre religioni, l'ebraismo e l'islamismo. Voi sapete che sono 3 le religioni monoteiste: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Sono le religioni del libro, tutte noi crediamo in un unico Dio, però c'è una differenza. Il monoteismo cristiano è diverso dal monoteismo ebraico e islamico, perché nel monoteismo cristiano noi crediamo che l'unico Dio non è un solitario, un io solo, come avviene nell'ebraismo e nell'islamismo. L'unico Dio, è un io noi, padre, figlio e spirito. Questo è il senso proprio, peculiare del monoteismo cristiano, che ci differenzia dall'altro monoteismo. Ripeto, crediamo in un unico Dio, non dobbiamo dire che crediamo in 3 dei, sennò saremmo politeisti. Crediamo in un unico Dio, ma l'unico Dio in cui crediamo non è una solitudine, non è un Dio solitario. Queste cose, ha detto Giovanni Paolo II, si ritrovano in tanti altri studi, ormai questa teologia trinitaria ha fatto grandi progressi, e questo è lo specifico. Perché se noi siamo creati all'immagine di un io solitario, siamo dei solitari. Siamo creati all'immagine di un io noi, noi siamo creati alla relazione, io, noi. l'uomo e la donna hanno la prima relazione, poi la donna che si aprono al terzo. Tutti noi siamo esseri di comunione, perché se il fondamento dell'essere, se il fondamento creaturale di ciascuno di noi è la comunione di uno che vive in sé questa eterna pericolosa, dice in teologia, questa eterna comunione di scambio, anche noi siamo esseri di comunione. Non siamo fatti per la solitudine, siamo fatti per la comunione, per essere con gli altri e per gli altri. E tutto questo poi ci viene rivelato a Gesù di Nazareth, l'essere per gli altri, con gli altri. E su questo punto qui della Trinità Agostino ci ha dato un grande contributo. Prima ho detto l'aspetto che non accettava perché non è, per i motivi che ho detto, no? Il platonismo, eccetera. Però Agostino era arrivato a un punto che poi si è fermato, perché avendo questa immagine è andato oltre. Nel suo De Trinitate, che è un libro bellissimo, cui lui ci ha lavorato tutta una vita, ricordate anche l'episodio di Agostino che passeggia lungo il mare, lo conoscete? Che vede un bambino che sta a prendere l'acqua dal mare e gli dice, pare sia una leggenda, però è bello. Ed è questo bambino che prende l'acqua dal mare e dice, che stai a fare? Ci voglio svuotare l'oceano. È impossibile svuotare l'oceano, vedete questa vece. Anche quello che vuoi fare tu è impossibile. E il bambino scompare. Cioè mettere la nostra mente in Dio Trinità è impossibile. Cioè, quindi bisogna avere la coscienza che quando parliamo della Trinità è un mistero che ci supera assolutamente. Però qualcosa possiamo dire alla luce della fede, almeno le cose essenziali. E Agostino nel suo De Trinitate approfondisce proprio questa eterno Dio amore e dice che il Padre è l'eterno amante, il Figlio è l'eterno amato, lo Spirito Santo è l'eterno amore comune o amorevolezza del Padre e del Figlio. Un'immagine stupenda della Trinità, è quello che possiamo dire a livello umano. Poi è chiaro che Dio è ben oltre queste immagini, però possiamo dire qualcosa, cioè il Dio, l'io noi di Dio all'interno di Dio Trinità. Quali sono le relazioni che il Padre, il Figlio e lo Spirito vivono? Sono le relazioni di amore, che il Padre dall'eternità è l'eterno amante che genera il Figlio dall'eternità è l'eterno amato generato dal Padre. Il Padre e il Figlio ispirano, si dice in teologia, lo Spirito Santo, che è l'amore comune, l'amorevolezza che unisce il Padre e il Figlio. Questa è un'immagine stupenda della Trinità. Certo, ripeto, noi balbettiamo quando parliamo della Trinità, però almeno queste cose possiamo dirle, perché se Dio è questo, allora si capisce bene cosa vuol dire la famiglia. La famiglia è questa comunità di amore che ricalca in sé questa circolarità di amore che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Lo Spirito Santo è veramente l'amorevolezza che unisce le persone della famiglia e permette alle famiglie di essere comunione, comunità. Non so se è chiaro tutto questo. È troppo difficile? Spero che cerco di renderlo più semplice possibile. Però questo vuol dire che quando parliamo della famiglia, parliamo della famiglia icona della Trinità, che ricalca in sé queste relazioni di amore. Vedete, si supera l'immagine che era stata data da Agostino. Non si tratta di paragonare Adamo, Eva, Enoch, Padre, Figlio e Spirito, che non torna, ma si tratta di vedere questa analogia a livello di circolarità di amore. Come in Dio Trinità c'è un'eterna circolarità di amore, così nella famiglia icona della Trinità c'è una circolarità di amore tra il marito, la moglie e i figli. È una circolarità di amore, l'analogia è, si fonda sulla circolarità di amore. In questa circolarità di amore, se qualcosa non è chiaro ditemelo, non mi rendo conto della vostra formazione, spero di essere abbastanza semplice. In questa circolarità di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, le relazioni tra il Padre, il Figlio e lo Spirito sono relazioni di eterna accoglienza, eterno dono, eterna condivisione. È importante questo aspetto qui. La famiglia porta in sé le stesse dinamiche di Dio Trinità: accoglienza, dono, condivisione amante, presente Dio Trinità, cioè tra il Padre l'Eterno Amante, il Figlio l'Eterno Amato, lo Spirito Santo amorevolezza, lo scambio è eterna accoglienza, eterno dono, eterna condivisione, da sempre, per l'eternità. Il Padre, il Figlio, l'accoglienza, il dono, la condivisione, che noi abbiamo visto essere il contenuto della tenerezza, interessantissimo. La parola tenerezza, come ho detto, significa tendere, tenere, tendere, tenere. Eterna, l'accoglienza, il dono, la condivisione amabile. In Dio c'è già questo. Per cui la famiglia, che cos'è? La famiglia è chiamata a riprodurre in sé questa dialettica. Questa dialettica di accoglienza, dono, condivisione. Anzitutto tra marito e moglie. Marito e moglie sono accoglienza e dono. accennavo già ieri, che non è un caso che l'uomo e la donna creata a immagine di Dio sono in se stessi capaci di accoglienza e di dono. La donna è portata ad accogliere l'uomo, accogliere la vita, l'uomo è portata a donarsi alla donna e a donare se stesso, insieme a condividere. Vedi, siamo nel capo dell'analogia, però è molto interessante notare che la coppia stessa riproduce questo scambio di accoglienza, dono, condivisione, che poi si apre ai figli, i quali sono accoglienza, dono e condivisione. L'Eterno amato, i coamati, sono i figli, sono i coamati, come diceva un autore medievale. Vedete che allora, quando parliamo di famiglia, icona della Trinità, non diciamo delle cose astratte, diciamo una realtà vera. Dio ha creato una famiglia a sua immagine e somiglianza. A immagine di Dio l'ha creata. La coppia anzitutto, ma la coppia che si apre ai figli è immagine della Trinità. Non c'è altro immagine tanto alta, così vicina a Dio Trinità, quanto la coppia uomo-donna che si aprono al terzo da loro. Per cui vedete quanto è importante riscoprire il monoteismo cristiano in chiave trinitaria. E no, se no rimaniamo con gli ebrei o i musulmani. In quanto cristiani crediamo che Dio non è un solitario, è un Dio comunione, un io noi, che vive queste relazioni eterne di accoglienza, dono e condivisione. La famiglia è immagine della Trinità, porta in sé la stessa dialettica, le stesse dinamiche. Naturalmente se ci fermassimo qui rimarremo a una parte soltanto, perché diremo che l'uomo e la donna sono immagine di Dio, sono chiamati ad amarsi e quindi ad essere accoglienza, dono e condivisione, ma i due non si chiudono in sé. Nella visione biblica i due sono aperti al terzo da loro. Dio stesso benedice la coppia e dice moltiplicatevi, crescete, eccetera eccetera. Dunque anche il figlio fa parte di questa immagine della Trinità. Infatti io amo molto citare questa frase di Maurice Blondel, quale dice: quando i due, marito e moglie, diventano uno, sono tre, potenzialmente evidentemente, non tutte le volte, ma potenzialmente sono tre. Sono due aperti al terzo, è la Trinità, se ci pensate bene. È una frase molto semplice questa, ma molto, forse fa capire bene quello che sto dicendo. Cioè la coppia di sposi, già a livello creaturale, tutti gli sposi, poi diremo il discorso del sacramento, è già in sé quella della Trinità. Quando i due diventano uno, sono potenzialmente tre. Pensate che il primo figlio non è il figlio biologico, è il noi. Il neonato, prima ancora del figlio biologico, è il noi. Mi vedo perplesso, ma vi spiego bene. La matematica della coppia è una matematica speciale. Uno più uno non fa due, che se fa due vuol dire dominare i paralleli. Uno più uno non fa nemmeno uno, che se fa uno vuol dire uno domina e l'altro subisce. Una coppia simbiotica. Uno più uno fa tre, perché l'io e il tu, amandosi, costituiscono il noi. Il primo figlio è il noi. Poi il noi, se Dio vuole, aperte la vita, daranno vita al figlio. Quando due sono uno, diventano tre. Questo è molto importante, ci fa vedere veramente come la famiglia sia icona della Santissima Trinità, già a livello creaturale. Il sacramento delle nozze che cosa apporta? Apporta che la famiglia non è più soltanto icona, ma dimora della Trinità. È un passo ulteriore. Nel momento in cui gli sposi sono sposati nel Signore, nel momento in cui lo Spirito Santo abita in loro, si apre alla vita, la loro casa è dimora della Trinità. Quindi icona e dimora, tutte e due. Icona perché naturalmente, come la donna si apre al terzo, sono immagine della Trinità. Icona e dimora perché Dio dimora, cioè Dio e Trinità non più soltanto l'immagine esterna, ma Dio dimora nella famiglia. La famiglia, la casa, famiglia è un luogo in cui Dio e Trinità dimora. Se gli sposi vivono nella grazia, se accolgono Dio, se lo invocano, vedete qui abbiamo lo spessore teologico della famiglia. Il fatto che la famiglia sia veramente un tempio, un luogo sacro. Noi dovremmo inginocchiarci davanti a ogni famiglia. Io quando faccio il battesimo dei bambini amo benedire col bambino, perché quel bambino è dono di Dio Trinità e benedice noi, dice che Dio non è stanco e ci benedice, perché la famiglia è veramente questo luogo di santità, di santificazione, in forza del sacramento nuziale e del dono dello spirito. Non so se è chiaro questo, è un po' difficile? Se è difficile ditemelo, dopo cercherò di fare anche cose più concrete, però il tema comporta questo sforzo per capire, che se voi capite questo, vedete la grandezza di quello che voi siete, come coppia, come famiglia, e potete annunciare agli altri la bellezza di essere famiglia, altro che vocazione di serie B, vocazione di serie A, come tutte le vocazioni sono di serie A. Oggi tra l'altro il giorno della preghiera delle vocazioni, la famiglia è vocazione di serie A, perché porta in sé la Trinità, è immagine vivente della Trinità. Questo suppone questo piccolo passaggio che vorrei fare ancora, se avete ancora un po' di pazienza, poi vedremo le cose più pratiche, eh? Capisco che voi va bene le cose pratiche, vedete anche le cose teologiche, eh? Per dare un fondamento alle cose che diciamo. La grazia del sacramento delle nozze, che cos'è la grazia? Quando due si sposano ricevono la grazia, che cos'è questa grazia? La grazia è un evento di trasformazione. Pensate alle nozze di Cana. Che cosa avviene alle nozze di Cana? Avviene una trasformazione. L'acqua povera diventa il vino squisito. Le nozze operano questo cambiamento. L'amore umano degli sposi viene assunto nell'amore divino di Dio per l'umanità, di Cristo per la Chiesa. Quindi la grazia del sacramento significa che la tenerezza naturale che è negli sposi diventa tenerezza teologale, perché è assunta nell'alleanza di Cristo con la Chiesa. C'è una trasformazione, c'è qualcosa di nuovo. Chi riceve il sacramento delle nozze vive questo passaggio, chi non riceve vivrà il matrimonio naturale, che è già un'icona di Dio, abbiamo detto, è trinitaria, però chi vive la grazia del sacramento, che si rinnova questa grazia, ha un surplus, un valore aggiunto, che è proprio questa grazia che trasforma. Trasforma il cuore dell'uomo e della donna, insegna loro ad amarsi come Dio ama l'umanità, come Cristo ama la Chiesa. E questa è la grazia trasfigurante dello Spirito Santo. Quando parliamo della grazia del sacramento, parliamo del dono dello Spirito Santo, che inabita negli sposi. Inabita negli sposi per chiamarli a realizzare una dinamica di accoglienza, di dono, di condivisione amante. Ah, già ieri accennavo il ruolo dello Spirito Santo, adesso ci ritorno, perché purtroppo è ancora il grande sconosciuto lo Spirito Santo. E invece tutta la dinamica della vita coniugale, tutta la comunione della famiglia si fonda sul dono dello Spirito Santo, che vuole educare gli sposi ad essere capaci di accoglienza, di dono, di condivisione amante. Dice questa bella frase qui di Edo Kimoff, un teologo ortodosso. L'ortodossia dello Spirito Santo è stato sviluppato di più che da noi per tante ragioni storiche. È lo Spirito che fa sbocciare la carità sacerdotale dei mariti e la materna tenerezza delle mogli. Sembra bello, no? Questa un po' poetica, ma bella. Cioè è lo Spirito Santo che aiuta l'uomo e la donna a mettere poi la parte migliore. Dice carità sacerdotale, tenerezza, insomma, sono termini per dire la dolcezza, l'amabilità, tutto quello che abbiamo detto ieri, come capacità di essere teneri, di non farsi dominare da sentimenti negativi, ma di far trionfare la tenerezza. Questa impostazione sul ruolo dello Spirito Santo è magnificamente espressa nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Si dice nel Catechismo: nell'epiclesi di questo sacramento gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione di amore di Cristo e della Chiesa. L'epiclesi, sapete, è l'invocazione che c'è nel momento del rito e ogni volta che gli sposi invocano, parola epiclesi significa invocazione. Nell'invocazione dello Spirito Santo gli sposi ricevono il dono dello Spirito Santo come comunione. È lui, lo Spirito Santo, il sigillo della loro alleanza, la sorgente sempre offerta del loro amore, la forza in cui si rinnoverà la loro fedeltà. È bellissimo, questo testo potremmo fermarci delle ore, perché lo Spirito Santo svolge questo triplice ruolo: sigilla, che conferma, è sorgente sempre nuova per rinnovarsi ogni giorno, ed è la forza in cui si rinnova la fedeltà. Poi sono momenti di tentazioni, lo Spirito Santo dà forza per non lasciarsi vincere dalle tentazioni. Vedete, è un bellissimo testo questo, trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Posso chiedere una cosa? Cioè, da quello che posso dare testimonianza,
come no?
Da quello che tu hai detto, no? La famiglia da icona diventa dimora dello Spirito Santo, da tenerezza naturale diventa tenerezza prologale, lo Spirito sorgente, forza. Questo Spirito Santo dopo il matrimonio, come mai in tante coppie?
Cioè, perché non lo si invoca.
Perché non lo si invoca.
Molti non sanno nemmeno esiste lo Spirito Santo. quello che dice quei cristiani che trova Paolo, no? Avete ricevuto lo Spirito Santo, non sapevano nemmeno che esiste, no? Dicono gli Atti degli Apostoli. Molti non sanno nemmeno che cosa c'è. Purtroppo dipende anche da noi.
Sì, questi matrimoni che vengono fatti quando non c'è la sostanza della fede.
Non dirlo a me. Noi facciamo due anni per i fidanzati. Quindi noi lo facciamo, due anni interi di catechesi sul matrimonio, su quello che significa sposarsi in chiesa, non lo spirito, quindi purtroppo non si fa abbastanza, lo so, questo è un problema, adesso ne parliamo, che è un problema più ampio, eh? Però è importante che voi sappiate, sposi cristiani, che lo Spirito Santo viene in soccorso della vostra debolezza, che senza lo Spirito Santo tutto rimane lontano, la Pasqua stessa rimane lontana. Grazie allo Spirito Santo noi possiamo vivere oggi la Pasqua di Cristo. È lo Spirito Santo che compie la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Tutti i sacramenti sono sotto il segno dello Spirito Santo. Purtroppo su questo c'è ancora da lavorare tanto. Io ho insegnato sacramentare per 30 anni e avevo inserito tutto questo capitolo, ho fatto un libro sullo Spirito Santo, perché purtroppo c'è ancora molto da fare. Però bisogna pure incominciare, tanto cominciamo noi. Vedete che da questo dipende anche la spiritualità della coppia. Cioè, se crediamo che lo Spirito Santo dimora negli sposi, più gli sposi si amano, più amano Dio, e viceversa. Più amano Dio, più si amano. Perché dico questo? Perché siamo abituati ancora a una spiritualità un po' dissociata. Quando siamo con Dio è una cosa, quando gli sposi stanno fra di loro è un'altra. No? La domenica, no? Più vicino? Va bene. Senti?
Possiamo alzare perché
sì, vabbè, sento così, basta dirlo.
Proviamo.
Dicevo, più gli sposi si amano, più amano Dio, perché lo spirito dimora in loro. La spiritualità coniugale non è la spiritualità sovrapposta alla fede, è l'essere stesso degli sposi che vive ciò che ha celebrato. Bisogna capire anche il senso del sacramento delle nozze. Il sacramento non è qualcosa che Gesù strappone agli sposi, ma sono gli sposi stessi che diventano sacramento. È la relazione uomo-donna che in forza del battesimo diventa sacramento, per cui gli sposi vivono sacramentalmente la grazia di Dio ogni volta che si amano. Più si amano, più amano Dio, e più amano Dio, più si amano. Bisogna superare questa dissociazione che talvolta c'è, no? Una cosa è quando siamo in chiesa, una cosa è quando siamo tra di noi, una cosa è l'intimità, una cosa è Dio, no. Se gli sposi vivono nella grazia, tutto quello che vivono è grazia. È grazia alle piccole cose, il servizio ricevuto, ma è grazia anche il donarsi reciprocamente. Il linguaggio dello spirito negli sposi è il linguaggio delle carezze. Cioè, concretamente, come si manifesta l'azione dello spirito? Attraverso il linguaggio delle carezze. Carezze verbali, gestuali, comportamentali, simboliche. Per esempio l'abbraccio, la carezza. Cioè lo Spirito Santo, in che modo lo Spirito Santo permette allo sposo di amare la sposa? Attraverso l'abbraccio dello sposo. Più lo sposo l'abbraccia, più lo Spirito Santo è presente, e viceversa. E so che queste sono cose nuove, che non si dicono di solito, si è sempre abituato a una religiosità molto esteriore. In realtà questo è il senso sacramentale del matrimonio. Per esempio, qual è il più grande regalo che un papà può fare ai figli? Di amare la moglie. Qual è il più grande regalo che una mamma può fare ai figli? Amare il marito, perché i figli vedono in questo la tenerezza che li rafforza, ed è un atto di grazia, è un evento sacramentale. Vedete, tutta la vita degli sposi diventa sacramento, non c'è il profano e il sacro, tutta la vita degli sposi diventa sacramento. Mi vedo un po' perplessi, ma semmai dopo ne parliamo, approfondite un po', perché questo è importantissimo, che uscite fuori dalla dissociazione. Io in un libro ho portato un racconto di un signore che pensa: adesso lascio mia moglie, i miei figli e vado a vivere sulla montagna con Dio. E pensa questo, una notte addirittura si alza in silenzio, lascia la moglie e il figlio, perché vuole andare a adorare Dio sulla montagna. E Dio gli dice: perché mi lasci per andare a cercare me? Dio è lì, nella moglie, nei figli, è lì che non deve fare chissà quali modi pindarici. Lì trovi Dio, amandoli, vivendo il sacramento delle nozze. Quindi, vedete, questo è anche un approfondimento che ormai la teologia sta facendo. Fino a pochi anni fa, se voi leggete le vite dei santi, com'è che lei o lui diventavano santi? Lasciando la moglie, lasciando il marito e andando a vivere in un convento. dal 2011, quando il Papa per la prima volta ha canonizzato una coppia, i coniugi Beltrami Quattrocchi, poi i coniugi Marten, per la prima volta si è cominciato a capire che la santità non è fuggire dalla coppia, ma vivendo fino in fondo la realtà del matrimonio. Si santifica non malgrado, nonostante, ma proprio grazie al sacramento nuziale, in forza del sacramento nuziale. È lì la sorgente della santità degli sposi. Non devono fuggire, devono vivere fino in fondo la loro condizione. E quindi la spiritualità della tenerezza nello spirito è spiritualità dell'ascolto, spiritualità della positività, spiritualità del linguaggio delle carezze. Cioè gli sposi concretamente, per vivere il loro essere dimora della Trinità, devono dedicarsi del tempo per ascoltarsi, devono essere positivi l'uno nell'altro. Ci diceva ieri, lei deve sentirsi amata, lui sentirsi apprezzato. Il linguaggio delle carezze serve a dare queste conferme. Vedete, in tutti noi ci sono delle zone di insicurezza, tutti noi abbiamo bisogno di conferme. Se voi alla fine dell'incontro vi siamo stati contenti, è una conferma, a me fa piacere, se no lo dite uguale, ma tra marito e moglie invece è indispensabile. Il marito ha bisogno di sentirsi confermato dalla moglie, la moglie è confermata dal marito. No, va bene così, va bene così Paolo, va bene così. Non approfondisco questo aspetto, però questa è la concretizzazione del discorso che abbiamo fatto, per non apparire dopo un discorso solo teologico. Se la famiglia è icona della Trinità, deve imparare l'arte della condivisione, dell'accoglienza, del dono, deve imparare questa spiritualità unitaria, di sintesi vitale. Gli sposi si amano non solo quando vanno in chiesa, ma anche ogni giorno, in ogni più piccolo servizio, una spiritualità di ascolto, di positività, di carezze. Arriviamo al terzo punto, mi vedo anche stanco, lo so, mi rendo conto che sono un po' lungo, ma terzo punto, se è chiaro il discorso che avevo fatto finora, che la famiglia è icona e dimora della Santissima Trinità, allora la fecondità della famiglia, cioè l'aprirsi alla vita, è un'irradiazione dell'eterna fecondità trinitaria. Questo è più concreto, eh? Adesso che ho capito la parte che ho fatto adesso un pochino troppo teologica, ma bisogna fare anche questa, Cioè, quando i genitori si aprono alla vita, prolungano il mistero trinitario. Il mistero trinitario si prolunga nella coppia, nei genitori che si aprono alla vita. Quei figli sono irradiazione di Dio Trinità. Quando due diventano uno, sono tre, abbiamo detto, no? Quindi i figli, questa c'è una sorta di teologia della figliolanza. I figli sono figli di Dio. I genitori non fanno i figli, come si dice spesso. I genitori ricevono i figli in dono da Dio. I figli sono un miracolo di amore trinitario. Non so se avete mai pensato, anche su questo non si fa tanti approfondimenti, ma io ho cercato di farlo. Io cito sempre questo perché devo dire poche cose, ma vi troverete tutta la documentazione. I figli sono un miracolo di amore trinitario. Almeno in Toscana si dice spesso che i genitori fanno figli. I genitori non fanno ben niente. Cooperano con Dio. Sono intermediari, ma è Dio che dona i figli ai genitori. Questo è importante oggi, in cui i figli vengono ridotti a oggetto, no? Che si può acquisire, comprare, con l'utero dell'affitto. È qualcosa di aberrante. Che i figli vengono da Dio come dono ai genitori. I genitori sono custodi di questi figli, non sono padroni, li ricevono in custodia. Anche questo è un aspetto importante dal punto di vista educativo. I genitori non devono ritenersi padroni, questi figli sono stati affidati a loro, devono custodire, proteggere, far crescere, ma poi i figli devono prendere il loro volo, il loro cammino. Ricordate la bella immagine di Gibran, poeta libanese, l'immagine delle frecce, i figli sono delle frecce che devono essere lanciate. Ma chi è l'arco che lancia i figli? Sono i genitori. Se non è un buon arco, i figli non vengono lanciati bene. E chi è l'arciere? È Dio, che permette ai genitori di essere un buon arco per lanciare i figli. Vedete, si ritorna di nuovo a tutto questo passaggio in cui i genitori sono custodi, non padroni, devono essere il meglio di quello che possono essere, ma naturalmente significa anche lasciare la libertà ai figli, non imporre la propria volontà, man mano che crescono, secondo l'età ovviamente. E infatti questa frase è condensata bene dal Catechismo della Chiesa Cattolica: i genitori devono considerare i loro figli come figli di Dio. Ai miei tempi, 1800, si diceva che i bambini quando nascono sono creature di Dio, poi col battesimo diventano figli di Dio. Non so se avete mai sentito questa distinzione. Si diceva ai miei tempi, secondo me non regge. I figli sono già figli di Dio nel momento stesso in cui sono concepiti nel grembo della madre, sono già figli di Dio. Col battesimo diventano figli della grazia, quindi figli nel figlio, quindi ricevono il dono della grazia battesimale, ma ogni bambino che è nel grembo della madre è figlio di Dio. Questo dobbiamo dirlo oggi, specialmente di fronte a certe aberrazioni che riducono la vita umana a un oggetto a piacere da comprare e vendere. Tutto questo, spero sia chiaro, detto molto sinteticamente, tutto questo viene confermato da un'altra idea bellissima. Sapete che Rabindranath Tagore, il poeta indiano, per me il più grande poeta del secolo scorso, diceva che ogni bambino che nasce dice al mondo che Dio non è stanco degli uomini. Bellissima questa immagine. Cioè ogni bambino ha una lieta notizia. Ogni bambino. Infatti quando il bambino nasce tutti ne siamo contenti. Una volta mi è arrivato un messaggino, era il bambino che parlava. Ciao, sono venuto a questo mondo. Peso da chili. Mi chiamo. Bellissima questa presentazione del bambino che si autopresenta. Perché in effetti è il bambino che viene alla luce e comincia a esistere. E quindi ogni bambino ha una lieta notizia. Ma questo significa che c'è una relazione profonda tra ogni bambino che nasce e quella lieta notizia che è il bambino di Betlemme. C'è una relazione profonda tra l'incarnazione del figlio di Dio e ogni bambino. Possiamo dire che ogni casa in cui nasce un bambino è una Betlemme, una relazione profonda, ontologica, perché ogni bambino che nasce è creato nel verbo eterno, quindi è già figlio di Dio. E questo significa anche una relazione profonda tra la famiglia di Nazareth e ogni famiglia. Che qui ci sono 3 capitoli interi sulla famiglia di Nazareth come il prototipo di ogni famiglia. E quindi è importante sapere che c'è questa relazione profonda. Per questo ogni bambino che viene a questo mondo ha diritto non solo a vivere, ad essere accolto, amato, ha diritto alla tenerezza, ma ha diritto anche a poter ricevere i doni della grazia per potersi inserire pienamente nel figlio unigenito, con la grazia del battesimo, quindi con la crescita, la formazione cristiana. Tutto questo comporta che ci interroghiamo anche su modelli educativi. Ci sono 3 modelli educativi prevalenti: quello matriarcale, quello patriarcale, quello condiviso e integrale. Il modello matriarcale è questo: la madre che ha contatto col figlio, si occupa del figlio e il padre è in appendice, marginale, non va bene. Purtroppo questo è un modello imperante in Italia, eh? Io amo scherzare e dire che in Italia assieme alla mafia c'è il mammismo. Non so se è mafia il mammismo. Il mammismo, cioè le mamme che fanno chioccia del bambino e poi lo condizionano e poi quando si sposerà interferiranno in mille modi, è un male questo. Quindi il modello patriarcale non va bene. Non va bene nemmeno quello patriarcale ovviamente, perché dall'altro non cambia niente. Patriarcale sta in cima, capo famiglia, però alla fine col figlio c'è sempre la madre. Quindi siamo patriarcali, ma in realtà non cambia niente. Qual è il modello allora che dobbiamo ricercare per essere famiglia, icona della Trinità? Il modello condiviso. Cioè l'educazione genitoriale si può paragonare a un triangolo rovesciato. Lui, lei, marito, moglie, i figli che sono il frutto dell'amore genitoriale, ma anche l'educazione devo ricevere dai due. È un modello condiviso, per cui papà e mamma devono essere uniti tra di loro insieme, trovare la strategia educativa per educare i figli. Non si può delegare solo al papà o solo alla mamma, deve essere un discorso di condivisione, un modello condiviso integrale. E questo significa presenza effettiva e affettiva dei genitori. La presenza del padre è indispensabile. Oggi purtroppo si parla sempre più di figli orfani di pane e trigo. Tutta una categoria di bambini orfani di padre vivo. Padre c'è, ma come se non ci fosse. Sia che siano insieme, sia che siano separati. Questo assolutamente, se privare i bambini della figura del padre significa privarli della spina dorsale. Lo diceva Freud questo, non l'ho detto io, Freud. I figli hanno bisogno della figura del padre, come figura autorevole che porta con sé quell'atteggiamento di fortezza che di stabilità. Hanno bisogno ovviamente poi della madre, la madre che è la figura della dolcezza, dell'amabilità, della premura, della cura. Ha bisogno di tutte e due le presenze, non di una sola. Naturalmente, ecco, Tutto questo suppone che gli sposi siano molto uniti tra di loro. Io amo dire che senza... andavo troppo avanti, mamma mia, ho fatto piacere lì. Se voi non siete buoni sposi, non potete essere meno buoni genitori. Prima si è sposi e poi genitori. Porto un esempio. Io sono tante coppie in crisi, perché una volta che il bambino è nato, la mamma si dedica totalmente al figlio, fa la mamma e non più la sposa. Sbagliatissimo. Perché prima di essere mamma sei sposa. O il marito, tutto preso dalle preoccupazioni di lavoro, fa il lavoratore, porta i soldi a casa, ma non fa lo sposo, cioè non è attento alle esigenze della moglie. Sbagliatissimo. Cioè prima di essere genitori bisogna essere buoni sposi. Se non si è buoni sposi, anche se si è fatto tutti i corsi di pedagogia di questo mondo, non si è buoni genitori. Io ho conosciuto una coppia che erano pedagogisti, siamo all'università, hanno figli disgraziatissimi, chi si è suicidato e così via, perché loro pensavano al loro studio, non si sono mai dedicati ai figli, non sono stati attenti, ognuno poi ha fatto la sua carriera personalmente, era quella famiglia disgregata di cui si parlava, e i figli naturalmente poi sono venuti su in maniera selvaggia, senza una formazione, un'educazione. Quindi non basta conoscere la pedagogia, prima di tutto bisogna essere buoni sposi per essere buoni genitori. E la linfa vitale di ogni progetto educativo è precisamente la forte tenerezza del padre e la tenera fortezza della madre. Io amo giocare sulle parole, la forte tenerezza del padre, il padre è soprattutto colui che dà stabilità, forza, la tenera fortezza della madre che dà dolcezza, che amabilità. Non so se da voi funziona, ma secondo me il gioco delle coppie dovrebbe essere proprio questo: il marito l'autorevolezza, la legge, la moglie la dolcezza, l'abbraccio. Ci siamo? Posso raccontare un episodio mio dell'infanzia? Quando io avevo 4-5 anni, avevo rubato una monetina a una famiglia vicina a me. È venuto fuori, avevo rubato questa monetina, non mi ricordo se 50 lire, 100 lire, non mi ricordo. Il mio padre è andato a una lezione, mi ha fatto il sedere rosso. Ho detto mai più dovrei rubare in vita tua, cioè sedere, perché sedere a parte molle, il nostro volto, ma sedere si può dare una scolacciata, quando è proprio indispensabile. E mi fece il sedere rosso e io mi ricordo che soffrivo non per il dolore al sedere, ma perché avevo paura di aver perso l'affetto di mio padre, che era l'ultimo, quindi il cocco di casa e così via. E la mamma, mia mamma è stata intelligentissima, è venuta lì, mi ha preso dalle braccia del padre, del babbo, e mi ha detto stai tranquillo. Adesso il papà ti ha dato questa lezione perché hai sbagliato, quindi ha dato ragione al padre, però adesso tu non lo fai più, quindi stai tranquillo. Cioè, mi ha rassicurato, mi ricordo di essere addormentato, poi mi sono svegliato, però questo non lo ricordo bene. Ecco il gioco delle parti, no? La mamma non ha dato torta al papà, ha detto ha ragione, però adesso ha cercato di sdrammatizzare, perché per un bambino è detto una tragedia, una cosa così. E mi ricordo questo episodio, per esempio, ecco, io ho visto il gioco delle parti, la coppia ci dovrebbe essere questa capacità di essere forti e tenere un tempo, no? Perché il bambino ha bisogno delle regole, però nemmeno deve sentirsi umiliato, distrutto, no? Si deve andare il coraggio, la fiducia, si può sempre ricominciare, perché il bambino può sbagliare. Io voglio concludere con questo testo di Erich Fromm. Conoscete Erich Fromm? È un grande analista, sociologo, ebreo, che nel suo libro L'arte di amare scrive questo. La terra promessa rappresenta la madre ed è descritta come travolcante di latte e miele, no? Nella lezione biblica. Il latte è il simbolo del primo aspetto dell'amore, quello per le cure e il benessere materiale. Il miele simboleggia la dolcezza della vita, l'amore per essa, la felicità di sentirsi vivi. Latte e miele, la cura materiale e la dolcezza, tutte e due. La maggior parte delle madri è capace di dare latte, ma solo una minoranza sa dare anche il miele. È bella questa immagine. Ma per poter dare un miele, una mamma, una madre, non deve essere soltanto una brava mamma, ma anche una donna felice, e non tutte lo sono. Naturalmente qui parla della madre, ma perché una donna non è felice? La mamma non è felice, se il marito non è felice, quindi ritorna alla responsabilità del marito. La mamma è felice se il marito la rende felice. Quindi qui parla della donna, ma a me piace molto questo testo perché ci fa vedere quanto sia importante che gli sposi non solo si diano il latte, ma si diano il miele, che ai bambini si dia il latte, ma si dia il miele, la dolcezza, che gli sposi si sentano amati. qualche tempo fa ero a San Benedetto del Tronto e una mamma ha dato questa testimonianza, ha detto: l'altro giorno io e mio marito eravamo abbracciati in salotto, è arrivata la bambina di 4 anni, ci ha guardati estasiati, ha detto: come siete belli. E poi si è buttata nella braccia anche lei. Bellissima questa immagine. Quella bambina ha detto quello che Dio disse all'inizio, quindi ci abbiamo fatto una cosa molto buona. Vedete che sono tre le categorie di cos'è per la verità: i bambini, gli ubriachi e i matti. Ma i bambini di cos'è per la verità? Perché non hanno inibizioni, dicono quello che vedono. E la bambina ha espresso bene quello che è il mistero. Quindi questa bambina, buttandosi nell'abbraccio, si è sentita protetta e sicuramente crescerà bene, perché la bambina ha bisogno di questo, sentirsi protetti e vedere che i genitori si vogliono. Io ho tante situazioni di coppia in cui i genitori si detestano, si rifiutano e i figli ci soffrono a morire. Potrei raccontarvi decine di episodi, ma non c'è tempo, magari dopo nella condivisione posso raccontare qualche episodio che veramente fa riflettere come i bambini si rendono conto se i genitori si vogliono bene o meno. Qualche genitore mi dice, il bambino dice: perché non fate più della foto del matrimonio, non stanno abbracciati? Perché non fate più come nella foto, abbracciati, che non li vede più abbracciati? Il bambino si è accorto che non c'è più questo, ci soffre. E naturalmente, ecco, questo ci interpella, perché i bambini interpellano profondamente. Ecco, allora la conclusione è che la famiglia sia una chiesa domestica e la prima scuola d'umanità, per una civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore si costruisce a partire dalla famiglia. Sto a leggere questo testo e io faccio un augurio a tutti voi, un augurio che faceva un autore del III secolo agli sposi, ha scritto questo libretto, Le Ode di Salomone, un autore cristiano, diceva: amatevi con tenerezza voi che vi amate. E anche l'augurio che faccio a tutti voi: amatevi con tenerezza voi che vi amate, che se vi amate incarnate il progetto di Dio sulla famiglia, il progetto trinitario, quindi vivete la dinamica di accoglienza, di dono, di condivisione, e i figli possono crescere. Serve famiglia, casa, non più famiglia dispersa, porto di mare o albergo. L'augurio è proprio questo, che possiate amarvi con tenerezza, voi che mi amate, non soltanto amarvi con tenerezza. Io ho provato un po' di invidia quando sono sposati William e Kate, questi inglesi, ho scoperto che nella formula anglicana del matrimonio c'è: prometto di amarti e onorarti tenderly, con tenerezza. Tenerezza, ho detto: mannaggia, ci ho fregato. Se divento papa, la prima riforma sarà questa. Auguri, eh.
Grazie per questa doppia fatica, la fatica fisica di poter condurre la sua riflessione per il disturbo, insomma, che ho perseguito da qualche giorno.